File 5, pagina 23. Nel 1970 viene condotta un'indagine promossa dall'ANED, l'Associazione degli Ex Deportati, e svolta dalla DOXA. Furono effettuate 310 interviste utilizzando un questionario semidirettivo con una serie di domande che in molti casi lasciavano la possibilità di un ventaglio di risposte abbastanza ampio. Il risultato che ne scaturì fu il volume Un mondo fuori dal mondo, la Nuova Italia Firenze 1971. Un grande merito della ricerca fu quello di raccogliere una ragguardevole serie di testimonianze e di offrire un panorama assai ampio delle diversissime reazioni e giudizi che ex deportati davano sulla loro vicenda. Fu un contributo notevole per una conoscenza più approfondita dell'esperienza del lager e per sapere anche ad anni di distanza cosa di essere rimasto nei protagonisti. L'elaborazione dei dati così ottenuti lascia però lo spazio a qualche critica, anche se bisogna tenere conto dei tempi assai stretti nei quali l'indagine fu svolta ed organizzata per la pubblicazione dal febbraio al settembre 1970. Fatto questo che fa pensare che sarebbe utile oggi rivedere e rimeditare la documentazione allora raccolta. A parte alcune perplessità di fondo sulla scelta del campione, non si può non rilevare come le tavole statistiche della prima parte diano risultati contraddittori e qualche volta fuorvianti. Le domande siano troppo rigide o talmente vaghe da permettere più di una risposta, con difficoltà poi di elaborazione. Quello che però risulta più discutibile è la seconda parte del volume, costituito da un'antologia di risposte individuali, in cui più emerge la carenza dello strumento usato, un questionario applicato da tecnici di rilevazione, che non può servire a darci l'intensità e neppure la realtà della vicenda vissuta. Anche per l'assenza di una prospettiva storica emerge un quadro confuso, disegnato da poche frasi slegate da ogni contesto, un'immagine troppo affidata a brani di discorso troncati. Ciò che lascia più sconcertati e perplessi nel volume è il tentativo di quantificare non solo ciò che è giusto e doveroso cercare di capire, i motivi della deportazione, il lavoro nei campi, la solidarietà tra gruppi, ma anche aspetti emotivi e del tutto personali, quali i ricordi più tristi, gli stati d'animo, che non ha nessun senso, credo, ricondurre a percentuali. Nel 1973 appare nei lager C'ero anch'io di Vincenzo Papalettera, Mursia Milano, un'antologia costituita da un numero rilevante di brani presi dalla memorialistica europea con una maggiore attenzione, finalmente per quella italiana, e che ha il pregio di riproporre passi inediti o di difficile reperimento. Poiché le citazioni, pur come detto numerose, hanno una loro compiutezza, in questo caso non si cade nelle troppo brevi e frammentarie testimonianze del testo precedente. L'inizio degli anni 70 ci presenta quindi tre filoni di sviluppo che continueranno: il memoriale, l'inchiesta, l'antologia. Per quanto riguarda il primo settore, si può dire che dopo i libri di Melodia e di Carpi non vi siano più state opere di alto valore, a parte alcuni intensi racconti di Primo Levi sparsi nei suoi libri, nei quali il taglio letterario è ormai del tutto prevalente su quello della semplice e scarna testimonianza. Negli ultimi anni si è verificato un fenomeno nuovo. Iniziano a pubblicare i loro ricordi coloro che non l'avevano mai fatto prima. Ciò è importante per una serie di motivi, prima di tutto la rinnovata disponibilità dei protagonisti a raccontare, soprattutto le nuove generazioni, dato che i loro coetanei non avevano voluto ascoltare al momento del ritorno cosa essi avevano vissuto in Germania. La barriera del voluto silenzio è superata. Quindi, inoltre, molti tra coloro che scrivono oggi sono non intellettuali, operai artigiani, che avevano dovuto interrompere presto gli studi o li avevano seguiti in modo irregolare e la cui educazione, comunque, era passata poco tramite le scuole e molto di più attraverso i mestieri, la vita di quartiere e di officina, la vecchia tradizionale cultura del popolo. Eppure anche costoro, che in genere non avevano un rapporto facile con il foglio scritto, non per questo avevano rinunciato a fissare in un diario la loro esperienza del lager. Queste pagine compilate in tempi diversi ci vengono presentate ora con la vivezza e la spontaneità propria di chi non è abituato a mediazioni culturali. La nuova memorialistica non ha più il linguaggio conciso che aveva contraddistinto i primi volumi di ricordi. Allora le testimonianze erano asciutte, limitate a pochi episodi ritenuti essenziali ed emblematici. Il discorso assumeva un taglio quasi giuridico, di deposizione di fronte a un tribunale, costituito da tutti gli uomini che non avevano conosciuto i lager, non per emettere condanne, ma per far sapere e ricordare. Adesso vi è il racconto di gente comune che si è trovata in questa situazione estrema e che ripercorre la propria esperienza nella sua interezza, rievoca anche i particolari minori e i piccoli episodi, descrive la vita quotidiana del campo, che si trascina in un succedersi di giornate monotone, scandite dagli interminabili appelli, dai turni di lavoro, dalla distribuzione delle misere razioni di cibo, dalla morte dei vicini di baracca, nella sempre maggiore spossatezza fisica, nella necessità di arrivare al giorno successivo. Vi è quindi, rispetto alla testimonianza esemplare del primo periodo, un diario totale che recupera tutti gli aspetti. Un secondo filone di indagine sui lager è costituito da opere che privilegiano l'inchiesta al questionario. Dopo quello della doxa, sopra ricordata, venne svolta nel 1978-79 una ricerca di psicologia politica sui superstiti dei lager che, attraverso una serie di colloqui focalizzati, tendeva ad approfondire, come dice il titolo del volume poi pubblicato da Massimo Martini, il trauma della deportazione Aned Mondadori, Milano, 1983. Anche in questo caso, attorno ad alcune parole chiave, per esempio paura, morte, fortuna, sopravvivere, eccetera, vengono riportate brevi frasi dei colloqui. Il tentativo è certo interessante, ma i risultati lasciano qualche perplessità, dal momento che vi è stesura del testo, una finalizzazione ai vari argomenti. Le brevi frasi riportate rimangono avulse dal contesto dell'esperienza del singolo e l'uso dell'anonimato accentua il carattere un po' freddo di analisi dal laboratorio dell'indagine. L'individuo risulta scomposto nelle sue reazioni, quasi sezionato, sino a sparire in categorie troppo rigide. Nota: questa mia impressione che l'indagine sia stata un po' troppo finalizzata ad un'analisi psicologica pur rigorosa, che voleva mettere in risalto i caratteri più salienti della sindrome da deportazione, mi pare siano confermati dalle ridotte risposte dei deportati interpellati. Su circa 200 persone, solo 70 hanno accettato di partecipare e rispondere. Fine della nota. Negli ultimi anni sono apparse una serie di antologie che alternano documenti, ricostruzioni storiche, pagine della memorialistica e testimonianze di deportati, per lo più promosse dall'ANED e da enti locali. L'intento di fornire degli strumenti di conoscenza, soprattutto agli studenti, è certo lodevole, ma non sempre i risultati corrispondono all'entusiasmo dei promotori. Le varie sezioni dei libri si accavallano senza un disegno organico, alle volte i dati riportati sono contraddittori o non esatti, ed anche le testimonianze vengono presentate in modo apodittico, così che ne risente la ricostruzione complessiva. Un tentativo interessante è quello fatto dall'amministrazione provinciale di Pavia, che ha affidato proprio a degli studenti che erano stati con viaggi studio nei campi di concentramento la composizione di un volume Dai Lager, tipografia popolare Pavia 1980, che risulta davvero un importante strumento didattico per la serietà della ricerca condotta e la partecipazione degli autori studenti all'argomento, senza alcuna presunzione di porsi come punto di riferimento scientifico globale. Credo che valga la pena di fare alcune riflessioni sulla produzione degli ultimi anni, non tanto riferendomi a determinati volumi, quanto a delle linee di tendenza interpretativa che li hanno caratterizzati e forse anche sollecitati. Il primo punto che mi pare rilevante è quello della prevalenza che il campo ha ormai assunto rispetto all'individuo. Sempre più nelle antologie e nelle inchieste si parla del Lager come di un'entità univoca, sino a farlo assurgere a una categoria nella quale si possono poi individuare una serie di scansioni che sono ovviamente quelle unificanti: la fame, il freddo, le botte, la spersonalizzazione. Questa tendenza mi pare pericolosa da un lato perché non molto utile, dal momento che basta rifarsi alle prime testimonianze per avere un quadro sufficientemente vasto di questi aspetti, che sono ormai largamente conosciuti; da un altro lato perché viene riaffermata l'esistenza di un Lager indistinto e tutto sommato astratto. Anche per la mia esperienza di ricerca diretta, credo non si possa parlare del Lager, ma piuttosto di una galassia concentrazionaria, costituita da un conglomerato di campi e situazioni, anche assai diverse tra loro. Leggendo le memorie e le testimonianze, ci si rende conto che ogni deportato conosce e ha vissuto un orizzonte estremamente limitato: la sua baracca, il suo comando di lavoro, in un universo sterminato dalle dimensioni per lui incommensurabili. Vi è quindi il problema del recupero dell'esperienza dell'individuo, che viene sempre più annullato in categorie sociologiche. Il rischio di questo tipo di antologie è di unificare situazioni molto differenti e di ricondurre le persone a una esistenza di gruppo, costringendole in una serie di astrazioni che vengono loro imposte e nelle quali, a grandi linee, possono anche riconoscersi, ma che negano di fatto la loro identità specifica. Un secondo aspetto da sottolineare è quello costituito dall'uso che viene fatto delle testimonianze dirette. Non voglio affrontare il problema metodologico generale, ma solo rilevare come, anche per la diffusione recente della storia orale, vi sia un famoso ricorso ai testimoni e si utilizzino brevi ricordi, alle volte episodici, per avallare ricostruzioni storiche globali. Credo sia necessario essere più problematici nella raccolta delle testimonianze e più attenti nella loro utilizzazione. L'uso di questo strumento da parte dello storico è assai delicato e i rischi cui si va incontro sono notevoli, soprattutto quando vengono riportati brevi frammenti di colloqui, le cui modalità di svolgimento non sono quasi mai dichiarate. Alla fine degli anni 70 appaiono alcuni contributi che mi paiono assai importanti per lo sviluppo degli studi nel settore. Nel 1978 esce Le donne di Ravensbrück di Lidia Beccaria Rolfi e Anna Maria Bruzzone e Einaudi Torino, che raccoglie la storia di cinque donne italiane deportate nel più grande lager femminile in terra tedesca. Questo volume rappresenta una risposta ad alcune perplessità che ho esposto prima. In esso vengono presentate delle storie di vita complessive, non limitate al periodo del campo, e alla voce delle protagoniste viene dato uno spazio considerevole. Si evitano così i due scogli costituiti dall'utilizzazione breve e frammentaria di brani di testimonianze e dalla prevaricazione dell'immagine del lager dominante su tutto. Le donne di Ravensbrück hanno un passato per il quale vengono deportate e una loro storia individuale nel campo diversa per ognuna di loro. Inoltre, proprio questa pluralità di voci permette di superare la solitizzazione del personale così presente in molta memorialistica e che fa ricondurre la realtà della deportazione alla propria vicenda particolare. L'accostamento di storie diverse vissute nello stesso campo ci permette sia di fare una comparazione sulla memoria delle protagoniste, gli stessi avvenimenti sono ricordati diversamente, sia di rendersi conto del numero incredibile di situazioni esistenti in questa galassia concentrazionaria, come dicevo prima, e la cui realtà solo le storie singole possono restituirci. Nel 1979 viene pubblicato Il nazismo e i lager di Vittorio e Giuntella, edizioni Studium Roma, il primo libro italiano e sinora l'unico che dia un panorama complessivo dei lager studiati nella loro struttura e organizzazione, a partire dalla concezione nazista del mondo che li aveva fatti nascere sino a giungere all'esame della deportazione nei piani economici di guerra. L'importanza del libro di Giuntella è costituita proprio dal suo porsi come limite tra due momenti. Esso ci offre un'immagine sistematica della materia, riconducendo a un disegno organico tanti contributi della memorialistica e ponendosi come punto di riferimento attento e circostanziato della deportazione, ma al tempo stesso costituisce uno stimolo per l'avvio di nuove ricerche ed indagini. Nota: non credo, come l'autore dice, che si conosce tutto o quasi tutto dei campi. Vi sono ancora spazi non indifferenti da esplorare e la raccolta di storie di vita dei deportati piemontesi ancora in corso svela nuove realtà, come del resto anche la memorialistica apparsa successivamente a questo libro, scritta prevalentemente da non intellettuali. Fine della nota. La sua impostazione denuncia, e non poteva essere altrimenti, una carenza di ricerche specifiche sulla situazione italiana e si appoggia principalmente sui lavori di scrittori stranieri. Nota: quando accenna ai dati complessivi della deportazione italiana, Giuntella non può far altro che limitarsi a caute ipotesi, affidandosi a dati che, come sottolinea, sono assai incompleti. Fine della nota. Un terzo rilevante lavoro è il libro di Andrea Devoto e Massimo Martini, La violenza nei lager, Angeli Milano 1981, che affronta il problema dell'interpretazione, in chiave prevalentemente psicologica, del fenomeno concentrazionario nazista, un tema che ha avuto in Europa una certa fortuna, sia per il carattere del tutto particolare di istituzione totale che il lager ha rappresentato, sia perché moltissimi medici deportati hanno raccontato la loro esperienza da un punto di vista professionale ed hanno continuato ad occuparsene, organizzando anche dei congressi internazionali sulle conseguenze della deportazione tra i sopravvissuti. Tre testi importanti, questi che ho richiamato, che ci indicano piste d'indagine da seguire ed ampliare. Vi è anche un altro settore di ricerca che sino ad ora non è stato praticamente preso in esame. Parlando prima delle dimensioni del fenomeno, ho sottolineato come le cifre siano ancora disparate e comunque non controllate. È certamente vero che sarà difficile avere dei dati del tutto esatti, ma è altrettanto vero che nessun tentativo sistematico è stato fatto in questo senso e si continua a far riferimento a numeri più consolidati dalla tradizione che suffragati da un'indagine attenta e circostanziata. Mi pare sia arrivato il momento di affrontare il problema della consistenza reale della deportazione italiana e per farlo è necessario partire da una verifica sul territorio, studiare cioè la deportazione alle origini, alla partenza in senso letterale, regione per regione. Le fonti che possono fornirci dei dati, anche se non sempre di facile reperimento e consultazione, non mancano. Vi sono i registri delle carceri, gli archivi di polizia, quelli delle ferrovie, le carte del Ministero dell'Assistenza Postbellica, del Ministero degli Interni e di quello del Tesoro, per le pratiche pensionistiche, quello della Croce Rossa e della Commissione Pontificia d'Assistenza, per fare alcuni esempi. Il volume di Flavio Fabbroni, La deportazione dal Friuli nei campi di sterminio nazisti, Istituto Friulano per la Storia del Movimento di Liberazione Udine 1984, e gli articoli di Italo Tibaldi, La deportazione dell'Italia, i trasporti apparsi in Triangolo Rosso 1983-84-85, sono due significativi primi risultati di un tipo di ricerca che tiene conto di alcune delle fonti sopra citate e ci forniscono una serie di dati indispensabili. A 40 anni di distanza si può dire che il problema storico della deportazione italiana non è stato ancora studiato in modo soddisfacente. Di essa hanno parlato quasi solo i protagonisti in tempi assai diversi e nessuna lettura critica delle loro esperienze è stata sinora fatta. Un ripensamento approfondito nell'ottica della storia della memorialistica credo sarebbe assai importante e nelle immagini precedenti ho cercato di tracciarne alcune prime linee sommarie. Quali sono gli interrogativi da sciogliere? Praticamente ancora tutti. Non si tratta solo di fornire dei dati quantitativi più concreti, sia sul numero dei deportati che su quello di coloro che sono ritornati, ma di comprendere meccanismi più complessi. Chi veniva deportato e perché? Com'era organizzata la deportazione e a quali esigenze rispondeva? E ancora qual era la destinazione e come si veniva inseriti nel sistema dei lager? Qual era la stessa struttura del lager e dei comando e sottocampi? Vi è quindi molto da indagare e studiare prima di giungere ad avere un panorama generale della deportazione, che è ancora oggi vista, anche alcuni storici, intanto come marginale e poi legata esclusivamente allo sterminio degli ebrei e alla rappresaglia verso i partigiani, mentre il quadro è assai più articolato, per quanto questi due aspetti siano certo importantissimi. Pagina 30.